www.redijo.it e la storia continua. Il matrimonio e la promessa sposa. Il padre della sposa. È nel rito del matrimonio che questo conflitto tra il potere spirituale e quello temporale si manifesta con maggior chiarezza. Tradizionalmente, il padre della sposa era il personaggio principale della cerimonia. Oltre a fornire alla figlia una dote adeguata a livello sociale della famiglia, egli cedeva la tutela della fanciulla al futuro marito in cambio della caparra che questi gli versava e faceva redigere un documento in cui si stabiliva la controdote che lo sposo assegnava alla consorte e trasferiva solennemente la figlia dalla propria casa a quella del marito. Procedeva alla giunzione delle mani destre degli sposi e presiedeva ai festeggiamenti. Nel casato dei Guinness, egli arrivava a sostituirsi al sacerdote, pronunciando una benedizione nella camera dei novelli sposi mentre questi erano a letto. Intorno alla metà del XII secolo, i canonisti stabilirono la distinzione tra il fidanzamento, nel quale gli impegni contratti per una data prossima possono costituire oggetto di rottura, verba de futuro, e le vere e proprie nozze, in cui è pronunciato un consenso indissolubile, verba de presente. Il padre della sposa o il fratello maggiore non intervengono più che nel primo di questi atti, assai meno decisivo del secondo per la costituzione del vincolo coniugale. Il sacerdote, in compenso, diviene il vero maestro di cerimonia del matrimonio. Le nozze sono, sempre più spesso, celebrate in chiesa dove egli è il solo officiante. Un sinodo tenuto a Rouen nel 1012 prescrive: i matrimoni non si compiano mai in segreto, né dopo il pasto, ma lo sposo e la sposa siano benedetti nella chiesa da un sacerdote a digiuno. Ed è sempre il sacerdote che benedice la camera nuziale, aspergendo il letto di acqua benedetta e procedendo a esorcismi. Il trionfo della Chiesa. Nel contesto della chanson des gestes, essenziali per comprendere le relazioni sociali nell'Alto Medioevo, diversi esempi dell'eclatante vittoria del clero sul capo lignaggio testimoniano la cristianizzazione delle pratiche matrimoniali dell'aristocrazia. La posta in gioco nei riti della cerimonia nuziale è molto alta. Essa è il cuore di un conflitto sull'istituzione matrimoniale e riflette le tensioni provocate dall'attaccamento dei capi lignaggio e pratiche ancestrali e alla volontà del clero di farsi obbedire dai comandamenti evangelici. La nuova etica del matrimonio, i cui pilastri sono la monogamia, indissolubilità, consensualità, esogamia, si impone dunque progressivamente. A partire dal 1180 sarà ampiamente accettata dalla nobiltà in tutto il mondo occidentale e, in fin dei conti, la morale dei preti avrà avuto la meglio su quella dei guerrieri. La bella preda. Nei secoli XI e XII, l'ipergamia, usanza per cui il giovane prende una moglie di rango superiore al proprio, è largamente diffusa tra la nobiltà. Essa consente al signore di maritare la propria figlia a un vassallo, di cui egli risalda la lealtà. Come contropartita, il giovane guerriero ottiene una prestigiosa alleanza che ne facilita l'ascesa sociale e gli paga, tuttavia, la sua bella preda ad alto prezzo, vale a dire cedendo alla moglie l'usufrutto della metà o di un terzo dei propri beni in cambio dell'esigua dote assegnata dal suocero. La sposa porta in dote dei beni simbolici, quali la fama del suo lignaggio e la nobiltà di sangue, ma riceve dal marito beni tangibili che le daranno, se lo desidera, voce in capitolo nella conduzione della casa. In casi estremi, il giovane guerriero riuscirà, con il solo aiuto della sua bravura o della sua astuzia, a conquistare una donna di alto lignaggio. La struttura ancora molto fluida delle famiglie aristocratiche in epoca carolingia autorizza poi folgoranti ascese sociali a chi si dimostra in grado di guadagnare la fiducia di un personaggio influente. Gli Arduinici, ad esempio, una delle famiglie più potenti del regno italico dei secoli X-XI, devono la loro fortuna alla simpatia di un vecchio conte per due fratelli, Rogiero e Arduino. I due fratelli, venuti d'Oltralpe, entrano a far parte dei fedeli di Ridolfo, conte di Auriate, che proprio prima di morire designa Rogerio suo successore. Rogerio sposerà la vedova di Rodolfo, raccogliendo così l'eredità del conte, e poi allargherà la sua dominazione fino a diventare uno dei più grandi principi del regno. www.redigio.it e la storia continua.